/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di / Radio Web, bentrovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori. Anche per questo venerdì siamo insieme per parlare di nuove uscite editoriali. Quest'oggi non ci occuperemo di un libro di narrativa, bensì di una storia vera. Anzi, per la verità, qui le storie vere sono tre. In particolare, il libro si intitola La notte nel cuore e l'autrice è la mauriziana Natasha Appana. Il libro è stato tradotto da Cinzia Poli per Einaudi e conta 232 pagine. È uscito in Italia il 21 aprile 2026. Di cosa parla questo libro? Vi ho detto che al suo interno sono contenute tre storie vere. Ebbene, la prima storia, quella che dà il via alla scelta dell'autrice di raccontare, di narrare appunto le vicende presenti in questo libro, è la storia di Shainé. Allora, Shainé viveva a Mérignac, un paesino vicino a Bordeaux in Francia, ma era di origini algerine. Viveva a Mérignac con i tre figli avuti da un precedente matrimonio e viveva con suo marito. Dico viveva perché un bel giorno, dopo anni di persecuzione e violenza, Shainé decide di uscire, scappa dalla casa dove ormai viveva da sola con i figli, perché il marito era stato condannato per averla appunto aggredita, perseguitata e più volte percossa. Scappa da quella casa perché il marito vuole dare fuoco a tutto. Cosa succede? Succede che il marito la colpisce con due colpi di proiettile di pistola alle gambe, la fa crollare a terra mentre lei scappa e le dà fuoco, la cosparge di benzina, la lascia morire e la vede, la guarda morire. Dopodiché va a casa e mette a soqquadro tutto e dà fuoco appunto all'appartamento. Ecco, questa storia la nostra autrice Natasha Appana la legge su un'ansa, su una notizia di cronaca, proprio perché lei è sia scrittrice pluripremiata che giornalista di cronaca. E Natasha Appana è di origini mauriziane, è delle Mauritius e vive però in Francia da molto tempo, ha vissuto a Lione e poi a Bordeaux. E appunto legge questa notizia di cronaca e qualcosa le esplode dentro. Sente la necessità impellente, assolutamente imprescindibile, di raccontare la storia di Shainé, di questa donna uccisa. Sente questa necessità, sente questo bisogno, questa esigenza, perché questa storia le ricorda tante altre storie, ma non solo tante storie comuni di quelle che tutti sentiamo al TG o leggiamo sui giornali. Le ricorda innanzitutto la storia di Emma, sua cugina, nelle Mauritius. Emma era morta una ventina di anni prima, sempre per mano dell'uomo da cui aveva avuto dei figli. Anche Emma ha dovuto subire anni di soprusi, di violenze, però Emma, a differenza di Shainé, ha una storia leggermente diversa, perché mentre lei corre nella notte, il marito la uccide investendola con l'auto, non fermandosi, e però la colpa di questa morte ricade per tanto tempo proprio su Emma, perché pare che abbia provocato, pare che avesse provocato il marito, che gli avesse reso la vita un calvario, gli avesse detto che lei aveva un amante, aveva degli amanti, aveva delle storie, dei tradimenti. Tutte notizie mai provate e confermate da nessuno. Emma era cambiata nell'ultimo periodo, era sempre stata una persona molto vivace, molto attiva, volitiva, critica, affermata, e nell'ultimo periodo era profondamente diversa, non era più lei, perché appunto il marito minacciava più volte di ucciderla e nessuno però le ha creduto. Tutti hanno sempre creduto a lui, lo stimato autista del ministero. Ma la storia che più ricorda l'autrice non è quella di Emma e non è quella di Shainé, è la sua, proprio la sua, di Natasha Appana, che ha avuto però un epilogo ben diverso. Ha avuto un epilogo felice, un epilogo di salvezza, un epilogo salvifico. Natasha Appana è ancora con noi, scrive, ha vissuto tanti anni della sua vita dopo quello che le è accaduto. Quello che le è accaduto è stato innamorarsi e poi convivere e poi subire le angherie di HC, lo chiama per iniziali, un uomo molto più grande di lei, un poeta, uno scrittore, un letterato, che le faceva da mentore, le era ad esempio, e tuttavia dopo poco per la verità si è trasformato nel suo aguzzino. E lei però ha rischiato tanto, ma alla fine, dopo 6 anni, è riuscita a scappare, è tornata dalla sua famiglia. La sua è una storia molto forte, lei ce la racconta diffusamente come fa con le storie delle altre due donne, ma sono molto interessanti anche gli intermezzi, sono interessanti gli articoli che lei posta, che lei estrapola per la verità, sono interessanti gli approfondimenti che fa su quelle che sono le caratteristiche tipiche dell'uomo violento, del compagno violento. C'è proprio una cosa che mi ha colpito, una sorta di righello colorato che fa una sorta di escalation colorata degli atteggiamenti tipici della violenza, fino ad arrivare al colore rosso che indica proprio sei in pericolo. È un qualcosa di semplice ma di grande impatto, secondo me, come lo è tutto questo libro. Un libro che, appunto, vi ho detto, non è un romanzo di narrativa, racconta proprio 3 storie realmente accadute a donne, che 2 delle quali non ci sono più. La terza è qui per raccontarlo, ma è solo per fortuna, solo per un mix tra fortuna, audacia e saper cogliere il momento giusto. Sicuramente raccontare questa storia non è stato facile per l'autrice, non è stato facile, lo si evince chiaramente dal suo racconto, però è un romanzo, o meglio, è un libro davvero molto forte, molto sentito, molto vivido anche nel racconto, nonostante lo strazio e la crudeltà di alcune descrizioni. È un libro breve, 232 pagine, però vi posso assicurare che lascia il segno. Non è uno di quei libri che si leggono oggi e si dimenticano fra un'ora. E soprattutto io credo che sia importante anche dare un segnale, no? Leggerle queste storie anche per dare, seppur piccolo, segnale anche all'editoria, per quanto può contare, che ci interessa sapere, ci interessa conoscere. Non siamo indifferenti alla tematica, non siamo immuni alla crudeltà dell'uomo, e soprattutto perché appunto sempre più donne si spingano a raccontare, perché la sensibilizzazione è fondamentale, secondo me, in questo tema così importante e così delicato. La notte nel cuore è un libro verità di Natascia Appana, pubblicato da Einaudi. È il consiglio che voglio darvi spassionatamente per questo appuntamento del simposio dei lettori. È un libro che io ho letto voracemente e vi posso assicurare che non è facile da leggere, ma nemmeno da dimenticare. Vi lascio a qualche stralcio dal libro, come sempre, perché possiate immergervi piano piano, con delicatezza, con cautela, con calma, specialmente a questa storia, specialmente in questo caso. E non posso che ringraziarvi come sempre dell'ascolto e rimandarvi qui a fra due venerdì. Naturalmente vi ricordo che è possibile recuperare tutti i consigli di lettura del simposio dei lettori sia sul archivio multimediale del sito dell'Unione Italiana Ciechi, sia nella playlist del canale YouTube, che trovate tranquillamente rinominata appunto il Simposio dei Lettori. Io vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e vi rimando qui a fra due venerdì e come sempre vi auguro buona lettura.
Non sono del tutto cattivi. Se esistesse un modo per spremerli e ricavarne un succo, questo succo non sarebbe completamente imbevibile, no. Il suo sapore amaro come il veleno a tratti nasconderebbe un retrogusto dolciastro. Se esistesse un modo per farli passare fra due rulli compressori e trasformarli in fogli, questi fogli non sarebbero totalmente opachi e inquietanti come il fondale marino. No, avrebbero trasparenze e venature sottili sparse qua e là, che darebbero loro una parvenza di vulnerabilità. Se esistesse un modo per ridurli in polvere sottile, questa polvere non sarebbe interamente tossica, no. Il pulviscolo aleggerebbe fra i raggi del sole e guardandolo si potrebbe pensare a una danza innocente. MB fa il muratore. È nato in Algeria, vicino a un porticciolo dove le barche scaricano sardine in gran quantità. I pesci risplendono nella rete al sole e si agitano come un unico pezzo di metallo in fusione. MB è l'ultimo genito di una famiglia numerosa, una posizione che gli assicura la protezione e la condiscendenza di tutti i fratelli più grandi. Gli hanno raccontato che era un bambino bellissimo. Aveva i capelli lunghi e setosi e il viso d'angelo. Suscitava l'invidia e la gelosia dei compagni. MB adora sua madre, una donna forte che lo vizia e lo sprona a impegnarsi a scuola, a essere obbediente, a proseguire gli studi. Gli rivela quanto fosse brava lei a scuola, ma che ci vuoi fare? Non è nata al momento giusto, né nel paese giusto. Rispetta e subisce le tradizioni patriarcali, il matrimonio combinato, la scuola interrotta drasticamente, la nascita di 8 figli con cadenza regolare, la sottomissione a un marito autoritario, a volte violento e spesso ubriaco. Nonostante tutto l'amore e il rispetto che MB nutre per la madre, non segue i suoi consigli e lascia gli studi a 14 anni. Forse vuole liberarsi dal giogo familiare, essere indipendente, fare come i fratelli maggiori che già lavorano. Inizia a vendere noccioline e sigarette nei dintorni della spiaggia e del porto del suo comune natale e ogni tanto sardine all'imbarcadero. In quegli anni, in cui ha ancora un corpo d'adolescente e un atteggiamento disinvolto, questo si chiama arrangiarsi. MB flirta un po' con le ragazze, ma non c'è mai niente di serio. A 23 anni lascia il suo paese e arriva in Francia, dove vivono già alcuni suoi familiari. Trova lavoro come manovale. Le giornate sono lunghe e pesanti. Prepara la malta, taglia il legname, trasporta il materiale, pulisce, impara un vero mestiere. Obbedisce. È disposto a fare queste cose. Lavora senza lamentarsi. Fai questo, vai laggiù, portami questo, portami quell'altro. Tutto il suo corpo lavora. Si robustisce, si rinvigorisce, si scolpisce. Si professionalizza. Quando diventa muratore, è fiero. Ora tocca a lui mostrare ai giovani manovali come si fanno i giunti, come si posano le armature, come si getta il cemento. Spiega, rimprovera come prima avevano rimproverato lui. Dice: «Fai questo, vai laggiù, portami questo, portami quell'altro». Il sabato mattina MB si sveglia indolenzito e felice perché ha lavorato senza sosta, dall'alba al tramonto, i primi 5 giorni della settimana. Ha fatto qualcosa di utile della sua vita. Ha un contratto a tempo indeterminato in un'impresa edile importante. Si guadagna da vivere senza dover chiedere niente a nessuno. Non è una sensazione da poco. Forse è proprio questa sensazione a farlo sentire finalmente un uomo, come suo padre, come i suoi fratelli. MB ha un inizio di calvizie che cerca di nascondere rasandosi. Forse ogni tanto si passa la mano sulla testa pensando di avere ancora i capelli lunghi come quando era bambino. Apprezza le belle scarpe lucidate, i cappotti di lana aderenti, gli occhiali da sole alla moda, soprattutto quelli che chiamano da aviatore. Gli piace sedurre, fare regali, sa conquistare le ragazze, ha una buona parlantina. Quando gli chiedono di descriversi in 2 parole, sceglie adorabile e lavoratore. Qualche volta il sabato sera MB si lascia andare. Fa festa, beve, fuma, balla. A vederlo così, allegro, libero e fiero, non si direbbe. RD è autista di un ministero importante. Da quando ha memoria, gli hanno detto e ripetuto che è bello. I suoi genitori, i suoi fratelli, i suoi cugini, gli zii e le zie, i vicini. Sono i suoi occhi caffè latte a renderlo speciale. E in questo paese dove la gente ha la pelle e gli occhi scuri, spesso la bellezza risiede nel pallore dei connotati. Pelle chiara, capelli castani e occhi tenui. Lo chiamano il ragazzo dagli occhi marroni marroni, a sottolineare che non si tratta di un marrone comune, ma di un bel marrone, ricco e fecondo e corposo come la terra qui. RD è nato in un villaggio circondato da una natura lussureggiante. Gli alberi hanno foglie massicce, intrise di linfa, e la terra è sempre fertile. La vita quotidiana nella sua famiglia è modesta, a volte frugale. Da adolescente cresce in fretta, molto prima degli altri ragazzi, come se avesse imparato a nutrirsi dei tanti complimenti e degli sguardi ammirati, e presto supera tutti di un bel pezzo in altezza. Nonostante sappia essere bello, RD non è arrogante né presuntuoso. Ha un sorriso sincero, è cortese, simpatico, perfino affascinante. Le ragazze ne sono segretamente innamorate. Con i più grandi è rispettoso e servizievole. Gli studi filano lisci e lui appartiene a quelle centinaia di studenti che finiscono le scuole superiori senza avere un reale progetto, senza una vera passione. L'assunzione al ministero come autista è la grande opportunità della sua vita. Diventa un dipendente pubblico e non può succedergli niente, o quasi. I genitori sono sollevati all'idea che abbia un posto che altri agognano, la sicurezza del pubblico impiego senza la noia uggiosa degli uffici. A RD piace il suo lavoro di autista. Accompagna la ministra, gli alti funzionari e la sua berlina nera splende sotto il sole di questo paese. Non è una cosa da poco trovarsi al volante di una macchina così, accompagnare quelle persone, sentire le loro conversazioni segrete, conoscere le manie e le abitudini dei potenti. Per un figlio di contadini come lui, saper interpretare un cenno della testa, uno sguardo, significa molto. Lo apprezzano tutti. Ha un portamento fiero, bisogna ammetterlo, quando guida per le strade della capitale costeggiate da palme, quando sfreccia in autostrada con quella macchina potente. Fa il suo lavoro con il riserbo necessario e se capita che in famiglia gli facciano qualche domanda un po' indiscreta sulla vera vita dei politici, ostenta un sorriso timido, gli si illuminano gli occhi marroni marroni, ma non dice niente, non svela alcun segreto. È fiero di occupare quel posto ed è una fierezza che valica il semplice cammino personale. Certe volte gli sembra di essere portatore di tutta la fierezza della strada fatta dalla sua famiglia, dai suoi antenati, dalla sua classe sociale. Non è una cosa da poco sentirsi depositario di quel retaggio, ed è per questo che R.D. pensa di essere uno che ce l'ha fatta, che ha trovato il proprio posto. Se gli chiedessero di descriversi, risponderebbe: «Sono un uomo di famiglia». Ogni tanto la sera va nei casinò o nelle sale da gioco dove in passato non avrebbe osato mettere piede. È un piccolo piacere che si concede. Gioca con l'illusoria certezza che non perderà mai il controllo. A vederlo così, rilassato e sorridente, non si direbbe. H.C. è giornalista e poeta. È nato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non ha molto senso precisarlo, in quest'isola britannica lontana dal conflitto. Non determina un carattere forte, non lascia alcun segno indelebile. In questo paese coloniale, H.C. ha imparato lingue diverse da quella materna e a scuola eccelleva. La sua famiglia è molto devota, molto praticante, addirittura bigotta, si potrebbe dire, ma questo non esclude i segreti, la violenza familiare e i sentimenti tanto repressi da inasprirsi. Il padre picchiava spesso la madre e un giorno, quando era adolescente, H.C. non ci ha visto più. È intervenuto lanciandosi fra le braccia di quell'uomo temuto e rispettato e l'ha stretto. È scoppiato in singhiozzi. «Perché, padre? Perché?» H.C. ha dimenticato la risposta del padre, ma racconta che da allora lui non ha più alzato le mani sulla madre. Sua sorella ha preso i voti ed è entrata in un ordine austero, ritirandosi dal mondo, dietro le alte mura di un convento. Ha cambiato nome e quando lui ne parla usa quello che lei ha scelto, non pronuncia il nome che aveva da bambina, rispettando la fede e l'impegno della giovane. Per vederla bisogna presentare domanda scritta alla madre superiora dell'ordine. A H.C. piace lo sport, il pugilato e l'atletica, in modo particolare. Legge tantissimo, con avidità, con occhio critico e acuto. Scrive anche racconti e poesie. Parla con disinvoltura e intelligenza. Potrebbe essere uno di quei giovani degli anni 60 che passano ore a discutere di Marx, Bourdieu, Fanon, Césaire, e poi scendono in piazza e rivendicano l'indipendenza. Ma già qualcosa gli impedisce di essere allegro, di essere davvero libero. È un'ombra invisibile di cui sente il peso, di cui sente la voce nasale. Pensa che sia l'infanzia difficile. Il padre a volte violento, la madre silenziosa. Ogni tanto pensa che sia questo paese, corrotto dalle disuguaglianze. Si ripete che è la storia del suo popolo a pesargli e scrive degli schiavi neri in piedi in cima ai rilievi dell'isola, pronti a lanciarsi nel vuoto. H.C. entra in seminario. Per alcuni genitori avere due figli al servizio di Dio è una benedizione e un onore. Una vita di contemplazione e preghiera, le spalle voltate al mondo. In fondo, forse è ciò che H.C. desidera. Lì troverà, almeno crede, una pace e una serenità mai conosciute. Tuttavia, promettere di consacrare tutta la vita al servizio del Vangelo è difficile per un giovane con un corpo forte, una mente originale e avidi appetiti carnali. H.C. finisce per rinunciare. Insegna, scrive racconti e poesie, corre, fa pugilato, l'istruttore di atletica, lavora nel sociale e infine diventa giornalista. Alcuni lo chiamano il guru, il mentore. I giovani giornalisti lo considerano brillante, geniale. Eppure, non è mai lui la principale firma del giornale. Eppure sono altri poeti che ricevono premi e vengono pubblicati a Parigi. Quando i suoi atleti vincono, lui resta dietro le quinte e si eclissa nel momento della gioia pura e rumorosa. Bisogna guardare bene per trovarlo nelle poche foto in cui compare. È sempre in disparte, contro luce, in ultima fila. Sembra che lo faccia apposta. H.C. non è bello, ma quando è in una stanza la sua presenza è tangibile. Ha un corpo massiccio e muscoloso, orecchie larghe e piatte, un naso simile a una pera schiacciata, occhi piccoli, infossati e labbra carnose. indossa spesso giacche e camicie con le tasche. Sta sempre dritto e sembra custodire un'infinità di sapere, pensieri, fantasie, rimpianti, opinioni. C'è un oceano dentro quel corpo. HC sa di aver fallito in qualcosa, ma pensa che in parte sia colpa degli altri, di chi l'ha distolto dalla strada che aveva imboccato all'inizio, di chi gli ha fregato le idee, di chi gli ha rubato il posto. Non scrive più poesia o molto poco, ma se dovesse descriversi risponderebbe: «Sono un poeta». Pensare questo di sé non è una cosa da poco. La sera si documenta sulla vita del celebre esploratore Ibn Battuta. Legge opere erudite su Magellano, sulla storia delle isole Mascarene, studia vecchie carte. HC scava nel passato, fra le prime rotte dei navigatori, cerca qualcosa lì, un elemento storico che nessuno abbia scoperto, un mistero di cui solo lui sospetti l'esistenza e che sarebbe straordinario rendere noto, crede lui. È il suo grande progetto segreto. A vederlo così, nella sua poltrona di cuoio mentre fuma una sigaretta e legge come se fosse solo al mondo, non si direbbe. Metto questo operaio, questo autista e questo poeta in una stanza vuota, senza aperture eccetto una finestrella in alto, fuori dalla loro portata. Si guardano, aggrottando le sopracciglia. Non capiscono perché sono qui, tutti e tre, insieme. Non si conoscono. Non si sono mai incontrati prima. Riflettono sulle ragioni che possono averli condotti qui, ma non ne trovano. Non pensano nemmeno un secondo alle loro rispettive donne. Non immaginano che proprio loro possano avere qualcosa a che fare con questa storia. Cercano la porta, ma in questa stanza non c'è una via d'uscita. La luce li raggiunge dalla finestrella in una nebbia giallastra, sufficiente a svelare i loro volti, i loro colli, le loro mani. Ma è una luce stanca, senza calore, senza perdono. Non offre alcuna forma di consolazione. L'autista fa il primo passo. Si presenta agli altri due tendendo la mano, il sorriso sulle labbra, lui che non ha dimenticato come mettersi in mostra. L'operaio, diffidente, all'inizio non dice nulla, continua a sfiorare le pareti con le dita in cerca del segno di una porta, picchiettando una volta qua, una volta là, per trovare dove suona vuoto e dove suona pieno. In pochi minuti torna a essere il muratore esperto e a rievocare il suo mestiere, a dire che lui di muri, di cemento, di malta se ne intende. Il poeta resta immobile in silenzio. Osserva tutto, ritrae i pensieri come altri ritraggono gli artigli. In questa stanza immaginaria, perché solo qui posso riunirli, perché solo qui posso padroneggiare il racconto, invertire i ruoli, diventare a mia volta un piccolo carnefice, esercitare un potere di controllo e seduzione, esigere ascolto e silenzio. In questa stanza immaginaria, quindi, li lascerò a macerare un po', convinti come sono di non avere niente in comune. Ispezioneranno ancora il luogo come altri pisciano sui muri, chiederanno aiuto invano, discuteranno e litigheranno. In questa stanza, che esiste solo nella mia testa, c'è un dispositivo che azionerò quando saranno rassegnati. Forse allora si saranno seduti, schiena contro il muro, gambe tese. È un dispositivo che impedirà loro di fare appello alla pazzia, all'amnesia, di parlare di corresponsabilità. In questo ambiente vitreo non ci sarà spazio per le spiegazioni psicologizzanti che servono soltanto a scagionare i colpevoli, a suscitare l'empatia e a cancellare le loro vittime. Qui, in questa specie di luogo al rovescio, dove tutte le nefandezze sono messe a nudo, questo operaio, quest'autista e questo poeta saranno a bocca chiusa in balia di questa storia.
Slash Radio Web ha presentato
Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.